attorno al trono c'erano 24 vegliardi, no, 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Quindi vedete, Giovanni ha guardato il centro del trono, ma c'è qualcosa anche attorno al trono. Allora, attorno al trono ci sono 24 piccoli troni, ok? Altri 24 piccoli troni, con altri 24 anziani seduti su questi troni. Allora, questi 24 chi sono? Chi sono? Allora, qualcuno dice, sono i 12 patriarchi che rappresentano tutto l'Antico Testamento e i 12 apostoli che rappresentano tutto il Nuovo Testamento. È una possibilità? Assolutamente sì. Oppure, qualcuno dice, è il nuovo popolo di Dio, quindi la Chiesa che in qualche modo avvolge tutta l'umanità, costituita da sacerdoti e da re, ok? È possibile? Assolutamente sì. Qualcuno dice, è l'umanità che viene da Israele, dalla Chiesa, e l'umanità che viene dalle genti. È possibile? Assolutamente sì, ok? Vedete il simbolo che è sempre multistrato, ok? Io più semplicemente direi questo. Questi 24 sono i collaboratori di Dio nella storia. Rappresentano tutte quelle storie e quindi tutta la storia di quell'umanità che ha collaborato con l'opera di Dio. Che cosa vuol dire che ha collaborato con l'opera di Dio? Quelli che si sono lasciati coinvolgere dalla relazione con il Padre. Sapete, collaborare innanzitutto vuol dire questo, condividere un sogno, lasciarsi coinvolgere. E anche vesti bianche, bianco, sapete che bianco vuol dire vita divina, quindi partecipano della luce del Padre e hanno una corona in testa, simbolo di regalità, simbolo della fedeltà di Dio, che è quella che normalmente viene rappresentata iconograficamente con l'aureola. L'aureola di per sé rappresenta la corona, è d'oro perché l'oro rappresenta la fedeltà di Dio, che non viene mai meno nella tua vita, mai. Dio è fedele sempre alla tua vita. Poi l'oro lo possiamo nascondere, lo possiamo dimenticare, una cosa bella dell'oro è che non si ossida mai, non si rovina mai. La fedeltà di Dio sulla tua vita non si ossiderà mai, non si rovinerà mai, assolutamente. Ed è per questo che è la prima cosa che nelle icone si dipinge. Quando un monaco dipinge, o meglio scrive un'icona, qui Don Giannino potrebbe dirvelo meglio, la prima cosa che fa è mette l'oro nell'aureola del santo o della Madonna. È la fedeltà di Dio. Qualunque cosa succederà, poi l'icona può rimanere lì per anni, il monaco può avere delle altre urgenze, eccetera, eccetera, però rimane la fedeltà di Dio. Tutto il resto può passare. L'aureola della tua vita non passerà mai. Mai, 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 mai. E anche il bianco è bello perché Bami diceva, come mai il bianco è il colore di Dio? Perché è l'unico colore che nasce dalla comunione. Sapete che il bianco è la somma, la comunione di tutti i colori. E siccome Dio è il mistero di comunione, il suo colore non può essere che il bianco. Per questo l'ostia è bianca. Per questo il prete, quando celebra la messa, mette un camice bianco. Non è molto estetico, perché il bianco non smagrisce. Nel mio caso sarebbe meglio qualcosa di molto scuro che snellisce un po'. Ma il bianco in questo caso rappresenta l'opera comunionale di Dio. È questa veste bianca. La vita divina è bianca, è una veste bianca, pensate al battesimo, perché è vita di comunione e che porta alla comunione. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. lo Spirito Santo, noi ormai lo sappiamo, eh? Sette spiriti vuol dire tutto lo Spirito, cioè lo Spirito Santo. Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. Allora notate che dal trono escono lampi, luci, voci, ok? E tuoni, rumori. È ovvio che Giovanni qui sta dicendo una cosa molto bella, non che il trono spaventa, non è questo, né? Non che chi tocca muore, tipo alta tensione, no. Significa che il trono è un centro comunicativo e relazionale. Dio è colui che continua a parlare, voci, è uno che continua a farsi vedere. Lampi, la luce che ci permette di vedere, è uno che continua quando può a scuoterci, cioè aiutarci a non dormire, un sonno che è già simile alla morte. C'è gente che cammina ancora su questo mondo e rischia di essere già morta, già addormentata. Dio è centro continuo di relazione, centro continuo di legami, centro continuo di comunione in qualche modo. Davanti al trono c'è lo Spirito Santo, i sette spiriti di Dio, ok? Che permette, perché è mistero tra di questo, permette la comunione di tutte le cose. Vedremo quale sarà la comunione davanti al trono del Padre. Ve l'anticipo, è la comunione di tutta la creazione e di tutta la storia. Questa comunione è voluta dal Padre, è permessa dal Figlio e dallo Spirito. E davanti al trono, e questa è una cosa incredibile, c'è un mare di cristallo. Notate, il mare nell'Apocalisse è sempre, sempre simbolo del male, e ha la caratteristica appunto di essere un gorgo, di essere un caos nel quale tutto sprofonda. Notate, questo male è cristallizzato e trasparente davanti al trono di Dio. È un'immagine di una bellezza e di una potenza incredibile, perché Giovanni sta dicendo che in qualche modo l'opera del Padre è capace perfino di trasfigurare il male, di dominarlo, perché il mare di cristallo è sotto il trono, cioè il trono poggia su questo mare, ok, cristallizzato. Quindi il Padre domina il male, lo trasfigura, cioè toglie al male tutta la sua potenza distruttiva, e in qualche modo diventa, il male diventa quasi un cristallo, cioè serve per far risplendere ancora meglio l'opera di salvezza di Gesù. È incredibile, perché il Signore è capace di fare al male quello che il male non vorrebbe mai che gli fosse fatto, cioè che in qualche modo diventi la manifestazione non tanto della vittoria del nemico su di noi, ma della vittoria del Padre su tutto. Mi vedete, mi guardate con occhi smarriti. Ripeto, è meglio? Questo è un passaggio delicato, ma molto bello, ma molto bello. Detto in altri termini, il male non è un regno che blocca l'azione di Dio. Il male non è capace di fermare l'azione di Dio, per quanto lo si impieghi e per quanto si impegni in questo. Nel mondo ultimo, Giovanni dice che Dio sarà capace di dominare il male, di trasfigurarlo, cioè da qualcosa di oscuro, di minaccioso, di mortale, Dio è capace dal di dentro a farlo diventare qualcosa che addirittura diventa la grande trasparenza di che cosa Dio è capace di fare, di quanto Dio sia più potente del male, più forte del male, che lo abbia vinto talmente in modo radicale che lo ha snaturato nella sua essenza, divisione, nella sua opera, confusione, nel suo fine distruzione. Va meglio? Va meglio? Sì. Tanto poi c'è la registrazione, quindi ci tornerete su questa cosa qua. Però ricordatevi sempre, il male che fai, il male che hai subito, non è una realtà di te del fronte alla quale Dio guarda, rimane spettatore e dice io cosa ci posso fare? No. Assolutamente. Dio è capace di agire e di toccare questo male trasformandolo da tenebra in cristallo, da gorgo in mare trasparente e solido. Dio è capace di fare questo, non noi. Dio sì. Non c'è una parte di te, per quanto il tuo male possa sembrare grande, devastante e vergognoso, che impedirà a Dio di arrivare, di toccare, di trasfigurare, di mostrare di che cosa lui è capace per il bene che ti vuole, per la vita che vuole donarti. In mezzo al trono e attorno al trono, adesso qui c'è un po' di confusione, perché abbiamo detto in mezzo al trono c'era il padre, sì, però qui c'è dentro un qua, capite? In paradiso lo spazio non è proprio fisico come lo intendiamo noi, quindi tenete un po' di fantasia lo stesso, In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello. Il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Allora, capite? Giovanni cerca di raccontare quello che è difficile da raccontare, ok? Però ci prova. Allora, abbiamo detto, i 24 vegliardi rappresentano tutta la storia che si trova a fianco del trono. Questi quattro esseri viventi, se ci pensate, che poi sono diventati i simboli dei quattro evangelisti, rappresentano tutta la creazione, tutta la natura, perché ci sei. Il leone, che rappresenta tutti gli animali feroci. Poi, il vitello, il bue, che rappresenta tutti gli animali domestici. Poi c'è un vivente che era simile, aveva l'aspetto come di uomo, quindi rappresenta tutta l'umanità. E poi un'aquila che rappresenta il mondo degli uccelli. Uno dice, ma come, signore, non c'hai i pesci? Perché non c'hai i pesci? L'abbiamo appena detto. Perché i pesci vivono nel mare. E il mare nell'Apocalisse rappresenta... Quindi i pesci ci sono?
No.
Ok? Quindi, anche se mancano i pesci, non ci sono neanche i molluschi, i crostacei, però adesso non è che facciamo, non ci sono le meduse, però non facciamo le sottigliezze. Questi quattro esseri viventi rappresentano tutta la creazione, però notate, hanno ciascuno sei ali, come i serafini. Cioè vuol dire che come la storia alla presenza del padre è trasfigurata, così anche tutta la creazione, tutta la natura alla presenza del trono del padre sarà trasfigurata. Ci sarà una pienezza, anche gli occhi, ci dicono che davanti al trono noi avremo una conoscenza non solo della storia, ma della natura davvero profonda. E qual è la conoscenza vera della natura? È la stessa cosa che riguarda la storia. Il cristianesimo dice che noi conosciamo veramente solo nell'amore. La conoscenza vera di una realtà parte dall'amore e si attua nell'amore. E allora gli esempi si sprecano. La Giorgina è un gatto, una gatta per esattezza, bellissima, però capite che noi un gatto possiamo raccontarlo così, lo vediamo, lo descriviamo, la Giorgina ha la coda storta, è un po' sovrappeso, non è particolarmente agile in alcune cose, però la Giorgina è stata regalata ai preti di San Giorgio. Questo è un livello diverso, perché il regalo è indice di un amore di qualcuno per noi. Notate, la Giorgina è il segno di un amore che qualcuno ha avuto per noi. Uno potrebbe dire, beh, poteva anche liberarsi del gatto, sì, vabbè, ti puoi liberare del gatto regalandolo ai preti, però sapete che ci sono mille modi per liberarsi dei gatti, non necessariamente regalandoli, ok? Qual è il livello ancora più profondo della Giorgina? La Giorgina viene dall'amore di Dio, come tutta la creazione. Questo è il livello ultimo della sua conoscenza. Poi c'è qualcuno che sappiamo non ama particolarmente i gatti, ok? Allora magari i cani, ok? I canarini, le tartarughe, i pesci no perché non ci sono nell'Apocalisse, qualcuno ha il pollice verde, ok? Però la conoscenza cristiana è una conoscenza agapica, si dice in greco, cioè che parte dall'amore di Dio e si attua nell'amore. Chi conosce veramente mia moglie? Solo Dio che la ama. E io, marito, nella misura in cui la guardo con amore. Solo così si conosce. Cioè solo così si arriva all'essenza vera di ogni realtà. Ecco gli occhi. Altrimenti la conoscenza che noi abbiamo è solo per l'utilizzo. Allora il gatto diventa un giocattolo. Allora la pianta significa solo qualcosa che io sperimento. La pianta la conosco quando la curo con amore. E quando mi ricordo che questa pianta viene dall'amore di Dio. Non c'è alternativa. Se la conoscenza non è agapica, è sempre per uno sfruttamento. E questo vale anche con le persone, eh? Se non amo una persona, la uso. Non c'è verso. Non si sbaglia mai. La uso dal punto di vista materiale, per quello che ha, la uso dal punto di vista sessuale, la uso dal punto di vista intellettuale, la uso dal punto di vista sociale, cioè per magari andare un po' più su nella scala sociale. Cioè non conosco queste persone. È il famoso collirio, vi ricordate, né? Che il Signore dà alla chiesa di Laodicea. Perché la chiesa di Laodicea è cieca? Perché non ha una conoscenza d'amore. E infatti che cosa propone il Signore alla chiesa di Laodicea? L'Eucarestia. Che cos'è l'Eucarestia? Il dono d'amore che Dio fa a noi. Per questo, ragazzi, è importante fare la comunione. Tutte le volte che potete, fatela. Tutte le volte che volete, fatela. Ma io vorrei farla due volte al giorno. Beh, se poi vai a due messe, falla due volte, va benissimo. Questo amore ti insegna a vedere, ti insegna a conoscere. E io non vado mai a fare la comunione. Non preoccuparti, vivi l'amore che hai dentro di te. Vivilo profondamente, perché è dono di Dio, ti parla di Lui, e ti aiuta a conoscere il mondo come lo conosce Lui. Giorno e notte, i quattro esseri viventi, non cessano di ripetere: Santo, 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 il Signore Dio, Pantocratore, Pantocratore, colui che era, che è e che viene, Vedete che è già tre volte che lo incontriamo in questi primi capitoli. Tutta la creazione loda il Padre. Tutto il cosmo loda Dio. Anche qui, ragazzi, quello che succede nella liturgia. Quando noi preghiamo, che cosa facciamo? Lodiamo il Creatore. E che cosa vuol dire lodare il Creatore? Che noi siamo chiamati lentamente, direbbero i padri, a diventare esseri liturgici. Cosa vuol dire essere liturgici? Semplicemente persone che vivono per la gloria di Dio senza egoismi, senza individualismi. Che cosa vuol dire essere liturgici? Diventare capaci di lodare Dio come fanno i quattro esseri viventi, per come ci ha creati. E qui bisognerebbe correggere un pochino il ti adoro mio Dio. Vedi la preghiera del mattino. Ti adoro mio Dio, ti ringrazio con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato. Non basta. Bisognerebbe aggiungere a questa preghiera, e noi possiamo fare un po' le pulce alle preghiere qualche volta. Ti ringrazio di avermi creato così. Dove in questa frase la parola fondamentale è così. E così vuol dire comprese limiti e fragilità. Diventare liturgico, indipendentemente da quanto andiamo a messa, significa imparare a lodare Dio creatore perché ci ha fatti così, perché facendoci così è il suo modo unico di amarci. Se non ci avesse fatto così, non ci avrebbe amato, cioè nessuno di noi esisterebbe. Imparare a lodare Dio perché i miei figli sono così. Che non vuol dire che non devono crescere, non devono migliorare, non devono essere aiutati, certo, certo, ma dopo, dopo. Ringrazio il Signore perché tu sei così, con tutte le tue pesantezze, con tutti i tuoi limiti, ma non è ancora sufficiente. Signore, ti ringrazio perché io sono così e mi butterai via milioni di volte. Questa è la vera lode al Creatore. Il Creatore nella messa si loda così. Le creature lodano Dio così. E oltre i quattro esseri viventi, cioè le creature, anche i 24 vegliardi lodano. Quindi prima tutta la creazione, i 24 vegliardi, vi ricordate, rappresenta la storia. Tutta la creazione e tutta la storia lodano il Creatore. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato così tutte le cose. Per la tua volontà esistevano, è bellissimo questo verbo, non esistono, ma esistevano. Cioè, Signore, mi hai creato così da sempre nel tuo cuore, da sempre mi hai pensato così, da sempre mi hai pensato così. E furono per questo create, perché quello che Dio pensa nell'amore esiste, perché in Dio pensiero e azione coincidono. Se Dio non pensasse continuamente a te, con amore, non ci saresti. E il problema, bello, è che Dio continuerà a pensare a te per l'eternità. Dall'eternità tu esisti nel cuore di Dio. E per l'eternità esisterai davanti a Lui. E questo vale anche per la storia. Anche questa storia così sgangherata, così segnata dal male, così segnata da tante cose che non ci piacciono e che hanno bisogno del nostro impegno per migliorare, però non dimentichiamoci mai che è dono che viene dall'amore di Dio, perché la storia non esiste, la storia sono le storie degli uomini, storie di tanti figli e figlie amati. Buonanotte, abbiamo finito il capitolo 4. Avviso. L'Apocalisse riprenderà venerdì 15 febbraio, ok? E il 15 di febbraio faremo il capitolo 5, vedremo la grande visione dell'agnello immolato e risorto. Buonanotte.